contatto con il lager di Dachau fu con i prigionieri anziani, cui venivano normalmente assegnati nuovi arrivati. Dovevano ci rasavano la testa, il pube e le ascelle. Le operazioni erano interrotte dalle grida con cui tentavano di mantenere l'ordine. Poi ci lasciavano nudi all'aperto, nella neve di febbraio, glabri e disinfettati, obbligandoci ad aspettare davanti a un blocco nell'attesa di ricevere una casacca, gli zoccoli e un paio di pantaloni. Erano abiti civili o militari che ci fornivano in maniera casuale, senza badare alle misure e alle taglie, e il risultato era a volte tristemente ridicolo. La successiva operazione, fondamentale perché perdessimo la nostra identità, fu la consegna di un numero che dovevamo cucire all'altezza del cuore, proprio sopra il triangolo rosso. Poi venimmo assegnati al nostro blocco una baracca più grande che fungeva da dormitorio e da abitazione. Nell'entrata c'era una saletta dotata di tavoli dove potevamo mangiare la zuppa in una ciotola di metallo. Ogni baracca era comandata da un capoblocco che a volte aveva il privilegio del calore di una stufa. Di solito i capiblocco erano persone spregevoli, avanzi di galera, che godevano nell'infierire sui deportati. Se non si rispondeva prontamente all'appello, in cui veniva urlato in tedesco il numero della matricola, erano botte, pedate violente sulla testa o colpi con bastoni o oggetti abbastanza duri da lasciare il segno della propria distrazione. Non c'era nessuna compassione o indulgenza per chi non aveva dimestichezza con la lingua e non capiva di essere stato richiamato. La sveglia era all'alba, quando ancora il sole non era sorto. Eravamo obbligati a lavarci nella Wasserbahn, all'interno del blocco, a torso nudo con l'acqua fredda. Nella stanza c'era una specie di vasca rotonda, al cui centro era sistemato un tubo da cui partivano vari getti d'acqua. Poi ognuno si presentava all'appello generale e andava a lavorare. Durante la giornata era prevista anche la donata generale, che non aveva un orario preciso. Era un'operazione angosciante e umiliante, a cui eravamo sottoposti a volte per tempi lunghissimi, in qualsiasi condizione atmosferica. Capitava di stare sotto la pioggia ghiacciata per ore, o al freddo polare, sotto la neve o il sole cocente. A Dachau rimasi nelle baracche una decina di giorni. Non ci era ancora stato assegnato il lavoro, semplicemente aspettavamo di partire per un altro luogo, a noi ignoto, a cui eravamo stati destinati. Durante questa attesa, un giorno ci misero in fila per quattro e ci diedero le uniformi bianche a strisce nere verticali che fornivano a tutti i deportati, quelle che per scherzare chiamavamo strisce di zebra o pigiama a righe. Così vestiti ci fecero uscire dal campo, ci caricarono sui camion e scendemmo alla stazione di Rottavo. Lì prendemmo il treno che ci portò in Alsazia, in una località che in tedesco si chiamava Machia, a 50 km da Strasburgo. In francese il nome del paese sarebbe Saint-Marie au Min, Santa Maria delle Miniere. Lo deciframmo a malapena su una scritta coperta da una pennellata di calce. Qui furono deportati in massa tutti coloro con cui ero partito da Trieste, tranne pochissimi, forse 6 persone, che erano riusciti a ottenere un posto a Dachau grazie a conoscenze. Ricordo che le donne alla finestra, quando ci videro passare incolonnati, si portarono un fazzoletto agli occhi, tanto lo spettacolo doveva essere macabro. Camminavamo per tre quarti d'ora per coprire una distanza di circa 4 chilometri ed entravamo in una galleria che collegava la Germania e la Francia. Era un tunnel ferroviario ma il nostro compito era quello di cambiarne completamente la destinazione d'uso, estirpando con il piccone le rotaie poste al centro del tunnel. Compiuta l'operazione, dovevamo disporre ai lati della galleria. Il passo successivo era cementare il terreno sgombrato dalle rotaie per lasciare spazio ai macchinari con cui sarebbe stata costruita la parte esplosiva dei missili che venivano lanciati contro l'Inghilterra, i Luftwaffen 2 o armi di rappresaglia 2, chiamati nel linguaggio comune V2. Questa parte che provocava la deflagrazione veniva spedita a Dora, dove il razzo veniva ultimato. Lavoravamo nel traforo quasi 12 ore al giorno, con una corrente costante d'aria fredda. Consumavamo i pasti, se così li si poteva chiamare, all'interno della galleria, e questo complicava oltremodo il nostro già precario stato di salute. Quel ritmo bestiale, associato alla pessima e scarsissima alimentazione, faceva soccombere per primi i fisici più floridi, abituati a essere ben nutriti per sopportare i lavori di campagna. Il corpo non resisteva alla povertà di pasti costituiti solo da una zuppa acquosissima di rape gialle che ci somministravano a mezzogiorno nel traforo, mentre alle 4 distribuivano un pezzo di pane alto un paio di centimetri e lungo una decina, quanto una cartolina illustrata, su cui spalmavamo un dito di margarina che ci doveva bastare fino alle 4 e il giorno dopo.
Testamento di uomo laico.
Non so quanto questo mio testamento possa essere utile. Certo è che alla mia età la parola testamento è più che appropriata. I secoli che ho attraversato a cavallo di 2 millenni sono stati gravidi di tragedie nelle quali in parte sono stato immerso e bruciato. E nonostante questo, non mi dispiace di aver vissuto. Anzi, posso dire di amare ancora la vita e che mi vuole staccarmi da essa, smarrire definitivamente le persone a cui sono stato legato e che hanno ricambiato il mio sentimento. Non ho paura della morte come tale, è più il dispiacere infinito di perdere la vita, che provoca un distacco definitivo e senza ritorno dalle donne che mi hanno accompagnato nella mia esistenza, i figli, la natura di cui mi sento elemento. Certo, mi suscita inquietudine anche il mistero imponderabile di ciò che c'è dopo, che immagino come una fusione con l'entità generatrice dell'universo, sia essa luce del sole, elettricità o magnetismo. Albert Camus, in un racconto breve, fa dire a uno dei suoi personaggi che la devozione a un alto ideale è sufficiente per giustificare la vita di un uomo. Non posso sostenere di avere ideali straordinari. La mia linea di condotta è coerente con il titolo del romanzo di Fyodor Dostoevsky, Umiliati e offesi. Da principio era un concetto che avvertivo come una condizione tormentata mia personale, specialmente negli anni giovanili in cui ero stato forzato a una lingua e a un'identità diverse dalla mia. Solo dopo, allargando lo sguardo, mi sono accorto che si trattava anche della disgraziata sorte di tutta la comunità slovena della cosiddetta Venezia Giulia, di cui faceva parte un quarto del territorio di quella che è oggi la Slovenia. La sensibilità per gli umiliati e gli offesi si è trasformata poi in avversione verso i totalitarismi, il fascismo, il nazismo e, non ultimo, il comunismo jugoslavo, focolai che hanno nascosto lo spettro di una storia sanguinosa ben più recente. La mia storia si intreccia alla guerra attraverso l'esperienza nei campi di concentramento tedeschi, in cui finiva chi non piegava la testa davanti alla dittatura per mantenere fede alle proprie convinzioni politiche. Ad Dachau, Buchenwald, Dora, Mauthausen, Natzweiler-Struthof, Eravamo tutti triangoli rossi, oppositori al nazismo di tutte le nazionalità. Nel testimone che passo a chi verrà dopo di me, è importante che questa esperienza sia sempre ben chiara ed evidente. Solo dopo aver ricordato che insieme alla tragedia immane degli ebrei ci fu quella dei 3 milioni di deportati politici testé citati, i deportati politici combattenti per la libertà, che furono sterminati nei forni crematori e con loro i testimoni di Geova, i Rom e anche alcuni militari italiani fatti prigionieri dopo l'8 settembre 1945 e che non vollero collaborare, posso soffermarmi su quelli che sono altri aspetti della mia filosofia di vita. Sono stato convinto da Baruch Spinoza che definiva la divinità Deus simile natura. Non c'è un essere divino cosciente, come lo siamo noi uomini, e quindi buono o cattivo, ma un essere che semplicemente è. Non esiste quindi un determinismo, né l'uomo può essere una creatura eletta sul pianeta Terra. La natura ha semplicemente avuto la straordinaria sorte di svilupparsi fino alla massima punta dell'essere intelligente che si concretizza nell'uomo, unità dell'umanità. Da qui l'amara conclusione che sulla Terra siamo praticamente soli. L'uomo ha sempre cercato l'unione con il cosiddetto cielo, con il cosiddetto futuro, che però dipende da noi solamente. Purtroppo, se facciamo la rivista di tutto il sangue sparso negli scontri tra esseri umani, è sempre prevalsa la vittoria del più forte e fino ad oggi non abbiamo risolto in modo stabile la convivenza delle diverse società umane che si sono costituite. L'uomo si è comportato da dominatore, padrone della terra, cercando, nonostante la sua intelligenza, di rovinare il globo sul quale vive. Il mio cuore, anche per la mia storia personale, batte in particolar modo per il destino delle popolazioni slovene, soprattutto per la parte che vive fuori dai confini, anche se non esistono più. Mi riferisco alla situazione delle minoranze slovene delle province di Trieste, Gorizia e Udine. Durante l'epoca austro-ungarica, sebbene gli sloveni non avessero un'autonomia formalmente riconosciuta, potevano liberamente sviluppare la propria cultura, cosa che fu impedita dal 1918 in poi, quando divenimmo italiani. Mai, invece, vengono rammentate le atrocità praticate nei campi di concentramento fascisti. Basti citare a titolo esemplificativo i lager di Rab, Arbe, in Dalmazia, Gorars, Chiesa Nuova, Remicci, Visco e altri. In particolare Rab si potrebbe definire la Dachau fascista, in cui la gente viveva sotto tende militari e dormiva sulla paglia. Qui vennero deportati paesi interi, donne, bambini, vecchi, che morivano per fame, disidratazione e malattie. Il poeta sloveno di Lavezzina a Orisina, Ivo Gruden, che ha avuto la sventura di soggiornarci, tratteggia quell'esperienza in alcuni versi. Quando eri moribondo, ti rubavamo il pane. Dopo morto, ti seppellimmo nella paglia per avere la tua razione. Si arrivava per fame ad aberrazioni tali che si racconta di una madre arrivata per disperazione al punto di nascondere nella paglia il figlioletto morto per ottenere la sua razione di cibo. Su 350.000 abitanti della cosiddetta provincia italiana di Lubiana, 30.000 dal luglio del 1942 finirono nel campo di concentramento. Il generale Mario Roatta rimproverava i suoi ufficiali di ammazzarne troppo pochi e non mancava mai di raccomandare di diminuire le razioni di cibo perché il campo di concentramento non era una clinica di ingrassamento, diceva. Roatta, come molti altri, non pagò per le sue malefatte, perché, come emerse dai documenti dell'armadio della vergogna, I crimini suoi e degli altri gerarchi furono insabbiati e nel 1946 non si volle fare il processo contro i nazisti perché si sarebbero dovuti giudicare allo stesso modo anche gli italiani.